Passo la parola a Matteo Zanardi, Presidente della Prima Commissione, per dare l'apertura dei lavori. E abbiamo già in collegamento per AIMAG il signor Filippo Sabatini e per i nostri uffici tributi il dottor Luca Paderni. L'assessore di competenza, in questo caso della Commissione, è Susanna Bacchelli. Io rimango collegato perché magari ho seguito un po' di più la parte relativa alle agevolazioni tari alle imprese e ai cittadini in difficoltà, e quindi diciamo apriamo la parola e poi dopo introduce secondo me Luca prima di entrare nell'argomento. Parola a Matteo Zanardi adesso.
Sì, buonasera a tutti. Allora, apriamo la seconda commissione, che è ricostruzione ambiente e territorio. Questa seconda commissione, ricordo che è allargata a tutti i consiglieri, ovviamente i membri effettivi della commissione hanno diritto di parola, mentre gli altri sono uditori. I componenti effettivi della seconda commissione, io sottoscritto, Gagliotto Gloria, Ferrari Marco e Bonatti Re. Sono presenti inoltre alla seconda commissione l'assessore Bacchelli Susanna, Fabri Mauro e Paderni Luca. Stasera all'ordine del giorno di questa convocazione ci sono le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e al secondo punto il servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tariffaria ed agevolazioni per l'anno 2021. Quindi,
Chiedo scusa solo un attimo per una precisazione. Mi sono permesso di applicare alla seconda commissione il metodo che utilizzo nella prima, cioè si trattano i punti, i membri effettivi hanno diritto di parola, però alla fine di ogni punto anche gli altri consiglieri, se hanno qualche chiarimento, lo possono fare, di modo tale che magari siamo un pochino più snelli quando saremo dopo in consiglio comunale. Ecco, se ti va bene Matteo, okay. L'avevo scritto nella mente.
No, va benissimo, anzi meglio trattare adesso, così insomma è giusto che arriviamo al consiglio con tutti i chiarimenti del caso. Grazie Mauro.
Matteo, dico due parole veloci, solo insomma per spiegare le ragioni che ci hanno portato a modificare il regolamento. Sono due principalmente. Uno è la conseguenza di un adeguamento normativo, in quanto il decreto legislativo 116 del 2020 ha modificato il testo unico ambientale, ridefinendo alcune categorie di rifiuti urbani che prima insomma non lo erano, e abbiamo delle categorie differenti rispetto a quelle precedenti. E in più noi inizieremo a breve una nuova modalità di raccolta porta a porta, cioè l'integrazione della raccolta porta a porta esistente, quindi eliminando del tutto i cassonetti stradali della plastica e del vetro, e quindi questo chiaramente comporta una modifica nei costi di raccolta e smaltimento da parte di AIMAG e la conseguente modifica tariffaria, modifica del regolamento. A cascata, e quindi conseguente a questo, c'è anche la modifica degli sconti che si ottengono conferendo nei centri di raccolta determinati rifiuti, proprio perché sono cambiate le categorie e proprio perché di diversi rifiuti che prima non venivano raccolti porta a porta, invece adesso questa raccolta viene fatta e quindi non rientreranno più nella categoria degli scarti. Comunque questo come discorso generale, lascio la parola adesso, che punti facciamo prima? Quello relativo a...
Andiamo in ordine con quello che è scritto nella convocazione della seconda commissione, oppure insomma come secondo voi è meglio gestire la serata, ecco.
Buonasera, così un attimo. Le altre commissioni ha iniziato Luca. quello okay, del momento e poi dopo parliamo di piano economico.
Va bene, allora lascio la parola a Luca.
Vi presento brevemente, faccio un'introduzione, vi presento brevemente le modifiche al regolamento e poi lascio la parola al collega di Heimann per illustrare il piano finanziario, l'articolazione tariffaria per il 2021. Sono due delibere, queste qua strettamente connesse, tutte e due riguardano la tariffa corrispettiva sui rifiuti. Novi è in vigore dal 2015, abbiamo quest'anno come termine ultimo per approvare modifiche di regolamenti e approvazione delle tariffe il 30 di giugno attualmente. Adesso i Felanci hanno chiesto al governo un'ulteriore proroga almeno fino al 30 luglio perché ci sono ancora delle questioni da definire, soprattutto mancava un decreto, però non sappiamo ancora niente, per cui ad oggi il termine è quello del 30 di giugno che dobbiamo approvare. Allora, per quanto riguarda le modifiche al regolamento, come diceva Susanna, le principali derivano da degli interventi normativi in materia. Allora, innanzitutto, nel materiale che vi è stato consegnato relativo alle modifiche regolamentari vi trovate due allegati. Un allegato A, nel quale ci sono poi indicate puntualmente tutte le varie modifiche. Per ogni articolo che siamo andati a modificare trovate il testo nella versione attuale e il testo della proposta di modifica, anche una nota che descrive il motivo per cui siamo andati ad intervenire. Vi riassumo le principali. Allora, il decreto legislativo 116 del 2020, che recepisce una direttiva europea, ha sostanzialmente cambiato la classificazione dei rifiuti. Fino a questo momento, insomma, avevamo i rifiuti erano sostanzialmente rifiuti urbani, quelli prodotti dalle utenze domestiche, rifiuti speciali, quelli prodotti dalle utenze non domestiche, e poi il comune con il proprio regolamento andava a prevedere la possibilità di assimilare ai rifiuti urbani determinate quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche. Quindi di fatto esistevano tre categorie di rifiuti: rifiuti urbani, quelli delle abitazioni, quelli domestici, speciali, delle aziende, poi una terza categoria che era quella dei rifiuti assimilati. La norma adesso è cambiata e per cui la classificazione prevede solo due categorie, rifiuti urbani e rifiuti speciali. E il fatto che un rifiuto sia urbano oppure speciale non dipende più, diciamo, dal luogo dove viene prodotto, quindi se da un'utenza domestica o non domestica, ma dipende dalla natura e composizione del rifiuto. Vi trovate proprio un articolo che recepisce quello che ha previsto il decreto legislativo 116, in cui sono classificati puntualmente rifiuti speciali e rifiuti urbani. Un'altra modifica sempre introdotta dallo stesso decreto legislativo è quella che dà la possibilità alle utenze non domestiche di scegliere di conferire tutti i loro rifiuti ad operatori privati piuttosto che al gestore pubblico sostanzialmente. Cioè, questo decreto dà la possibilità alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti a operatori privati di uscire dal perimetro. Allora, la norma prevede che l'impresa che vuole uscire dal perimetro pubblico debba comunicarlo entro il 30 giugno e l'uscita è effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per il primo anno la norma prevede che la comunicazione sia fatta entro il 31 di maggio con effetto dal 1 gennaio dell'anno dopo. Quindi le imprese sono tenute entro il 31 maggio a comunicare questa comunicazione di fuoriuscita dal servizio, avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Andiamo a prevedere nel regolamento la possibilità di perfezionare la domanda fino a 37. Quindi anche su richiesta del gestore AIMA, nel caso in cui la comunicazione che abbiano presentato sia incompleta, manca di alcune parti, c'è questa possibilità. L'impresa che esce dal perimetro pubblico ovviamente deve riconsegnare i bidoni perché conferisce ad operatore privato e non si troverà più a pagare la quota variabile della tariffa e anche la quota fissa legata alla componente volumetrica, cioè la quota fissa legata ai contenitori a disposizione dato che è tenuta a restituirli. Allora, un'ulteriore modifica sempre derivante da un cambio della disciplina deriva dall'intervento di ARERA. ARERA è un'autorità che che disciplina reti, energia, ambiente. Negli ultimi anni ha iniziato ad occuparsi anche del mondo dei rifiuti, sostanzialmente disciplinare anche questo mondo, ed è uscita con una deliberazione, la più importante, che è la 443 del 2019, e con questa deliberazione ha sia cambiato sostanzialmente il metodo di determinazione dei costi complessivi del servizio, ha introdotto questo cosiddetto MTR, che è un nuovo metodo che dopo vedremo poi più nel dettaglio con Filippo, questo nuovo metodo per la determinazione dei costi del piano finanziario. E un'altra novità riguarda sempre le competenze nell'approvazione del piano economico finanziario, quel piano complessivo dei costi del servizio rifiuti. ARERA si prende in carico l'approvazione definitiva sostanzialmente del piano economico finanziario, che invece era in precedenza lasciata all'ATERSIR, che è la nostra ente sostanzialmente competente per la regione Emilia-Romagna. Quindi dall'anno scorso l'approvazione definitiva del piano economico finanziario per tutti i comuni in Italia è in capo all'ARERA, e anche questo dopo lo vedremo in una slide. Sempre nell'ambito delle modifiche normative c'è l'intervento della legge che ha introdotto il canone mercatale, la legge 160/2019. Qualche mese fa, mi pare in marzo, avevamo approvato il regolamento sul canone unico, canone mercatale. Il canone mercatale per gli operatori del mercato sostituisce a Corp quelli che prima erano la cosa per il prelievo sui rifiuti, per cui nel regolamento andiamo ad abrogare tutte le parti che riguardano il prelievo sui rifiuti dovuto dagli operatori del mercato, dato che non saranno più tenuti a pagare la tariffa. Poi, come diceva prima l'assessore Susanna, un'altra novità riguarda la ridefinizione della dotazione standard di previsione del passaggio a un porta a porta più esteso. Ovviamente questo varrà dal momento in cui AEMAC provvederà ad estendere il modello di raccordo porta a porta. Poi c'è un disincentivo per chi conferisce in modo o abbandono conferisce in modo impropri rifiuti, in particolare viene prevista una maggiorazione del 50% della parte variabile della tariffa per i soggetti che nell'anno di fatturazione, nell'anno precedente, quindi nell'arco di un periodo di 24 mesi, non effettuano alcuno svuotamento dell'indifferenziata. Quindi ovviamente fanno eccezione i casi di abitazioni tenute a disposizione o abitazioni di soggetti che risiedono all'estero. È un disincentivo ovviamente per chi abbandona i rifiuti, per il periodo di 24 mesi ci sembrava assolutamente congruo sostanzialmente. Un'altra novità, sempre che non deriva dalla norma o più dall'esperienza dei primi anni di applicazione della tariffa, riguarda l'agevolazione per i pannolini pediatrici. Adesso c'è un'agevolazione del 90% della parte variabile della tariffa fino ai 30 mesi di vita del bambino, e si propone di estendere l'agevolazione fino a metà del bambino, pari a 42 mesi. Poi ve ne segnalo una ultima, che riguarda le fatture, l'emissione delle fatture. Al momento l'emissione delle fatture, la definizione delle fatture, delle scadenze è in capo ad AEMAG, e sono previste di norma due scadenze annuali per utenze domestiche e non domestiche. Qua, tenuto conto del periodo di emergenza legato al Covid, si propone di portare in capo all'amministrazione comunale la definizione delle scadenze di pagamento e di prevedere sempre due scadenze per le utenze domestiche e norma 4 scadenze annuali per le utenze non domestiche. Questi sono i principali punti sui quali vi trovate la proposta di modifica regolamentare. Poi è tutto dettagliato nell'altro prospetto e ti ho riassunto i principali. Non so, possiamo continuare con l'esposizione da parte di Filippo, tecnico di AEMAG, per quanto riguarda il piano dei costi, la proposta di articolazione tariffaria, e poi alla fine vi illustro le agevolazioni introdotte per l'anno 2021 per utenze non domestiche e utenze domestiche.
Va bene, io aspettavo se c'erano domande, Luca, però se voi mi dite di andare avanti, io proseguo. Allora, suppongo di proseguire. Va bene, ok. Allora, con alcuni di voi ci siamo già visti in incontri precedenti, penso a Susanna o anche a Mauro, mi conoscono. Io in AIMAG mi occupo di tenere i rapporti con Atersir e di seguire tutta la parte che riguarda l'implementazione del piano economico-finanziario e lo successivo sviluppo delle tariffe unitarie che poi vengono applicate alle utenze. Come abbiamo fatto nelle altre commissioni, ho preparato poche slide giusto per tenere un attimo il filo logico del discorso, così adesso condivido, se poi al termine, se ci saranno domande, risponderò. Allora, io non vi vedo, quindi se per caso non mi sentite altro, interrompetemi pure. Questa, giusto per fare un ripasso insieme anche con le altre persone che sono presenti questa sera, che magari questi temi non ne hanno sentito parlare molte volte. Questa è un'infografica che abbiamo scaricato dal sito di Atresia, che riassume un pochino quali sono gli attori coinvolti nel percorso di approvazione dei piani economici e finanziari e poi successivamente dall'articolazione tariffaria applicata alle utenze. Luca prima ha già introdotto l'argomento, ha parlato di ARERA, che è l'autorità nazionale di regolazione delle reti, energia e ambiente. Il braccio, diciamo, operativo di ARERA nel nostro contesto regionale è Atersir, che tra le sue finalità ha quella di predisporre i PEF, i piani economici e finanziari, che poi saranno inviati da ARERA perché, giustamente, come ha detto prima Luca, è ARERA che li approva in maniera definitiva. Poi gli altri due attori li conosciamo bene, e sono i gestori, in questo caso noi come AIMAG, e i comuni che devono approvare tariffe a copertura, a integrale copertura del piano economico-finanziario, anche nei casi in cui la tariffa, come nel nostro caso, è riscossa dal gestore. Si parla di ARERA e di MTR, forse è un termine che avete sentito, significa metodo tariffario rifiuti, e ARERA, con la delibera 443 che è uscita a novembre 2019, ha definito quelli che erano i criteri per definire i piani economici e finanziari successivi. Se fino agli anni scorsi, fino al 2019, i piani economici erano sviluppati in una logica di preventivo, quindi negli incontri che facevamo verso settembre-ottobre si illustravano i preventivi dei costi dell'anno successivo, il PEF che sarebbe stato approvato, ecco, ARERA ha definito che i piani economici e finanziari devono derivare dai costi che il gestore ha effettivamente sostenuto 2 anni prima. Cioè, soldoni, il piano economico-finanziario del 2021 deriva dai costi che AIMAG ha sostenuto nel 2019, proprio perché ARERA vuole che questi costi siano certificati, derivino da fonti obbligatorie certificate come il bilancio approvato, i libri gespiti, tutti i documenti a corredo, così da eventualmente uscire da una logica di preventivi gonfiati, anche se questo ovviamente non era il nostro caso. Quindi i PEF partono da costi consolidati di 2 anni prima, però ci sono alcune voci che sono rimaste, diciamo, in una logica previsionale, e solo una, sono questi costi operativi incentivanti che ARERA concede di inserirli a preventivo all'interno del PEF nel caso in cui vengono implementati delle nuove attività, come ad esempio il passaggio dalle raccolte stradali alle raccolte porta a porta. Questo perché ovviamente questi costi nei 2 anni precedenti non ci sono e quindi per garantire la copertura del costo dell'anno in considerazione, questa è una voce che viene ammessa a preventivo. ARERA, anche se uscita a novembre 2019 con questa delibera, ha riconguagliato retroattivamente i conguagli che erano stati riconosciuti da Atersir per gli anni 18 e 19, li ha sovrascritti con un metodo differente che nel vostro caso, nel caso di Unione Terra d'Argine, ha ridotto questi conguagli. E così, per riassumere alla fine quali sono i parametri percentuali che da un anno all'altro possono determinare l'aumento o meno del PEF, è l'ultimo elenco puntato. i costi operativi incentivanti, quelli che vi ho detto prima, nel caso dello sviluppo di nuove attività, un ISTAT programmato che ARERA stessa definisce per il 2020 e per il 2021 è stato l'1,7%, e poi anche un recupero di produttività, quindi consegno meno tra il meno 0,1 e il meno 0,5%, questo è un parametro che è definito da Ateresia. E infine per il 2020 e anche per il 2021 un parametro percentuale che rilevasse i maggiori costi per la gestione della raccolta rifiuti dei cosiddetti utenti Covid, cioè quelli che erano in casa per l'isolamento domiciliare o anche perché erano effettivamente positivi. Questa è sempre l'infografica di Ateresia, che però ecco, riassume un attimo il percorso che porta all'approvazione del PEF e alla definizione delle tariffe unitarie. Punto 1, tutto parte dal gestore, cioè il gestore, in questo caso noi come AIMAG ovviamente, dobbiamo fornire ad Ateresia tutti i nostri dati di bilancio. Ai raggi X sono dei prospetti da compilare dove i costi vengono dettagliati tra le varie attività, e dopodiché al punto 2 Ateresia deve validare questi dati, quindi deve verificare che quello che abbiamo inserito qua con i documenti ufficiali, e dopodiché è Ateresia stessa che calcola il costo del servizio con gli algoritmi del metodo tariffario rifiuti. Quindi Ateresia definisce il PEF, punto 3, discussione nel consiglio locale, se il parere è positivo, consiglio d'ambito che approva un PEF, diciamo provvisorio, dal quale nascono le tariffe che devono coprire il PEF. Dico provvisorio perché poi Ateresia ha 30 giorni di tempo per inviare ad ARERA il PEF, dopodiché ARERA si prende tutto il suo tempo per esaminare i documenti e per approvare in maniera definitiva i piani economici finanziari. Questo era un po' per riassumere quello che è le relazioni che ci sono tra AIMAG, Ateresia, ARERA e i comuni lungo questo percorso abbastanza tortuoso che è iniziato un po' di mesi fa. Luca ha allegato nei documenti allegati alla commissione, adesso non mi ricordo se era allegato A o B, c'è una relazione di accompagnamento al piano economico finanziario che ora non scendiamo nel dettaglio, nelle prime 20 pagine è dettagliato quelli che sono i servizi che rientrano all'interno del piano economico finanziario, quindi la raccolta e trasporto dei rifiuti, che si suddivide in varie tipologie di raccolte, porta a porta, raccolta stradale nel comune di Novi, nel corso del 2021 verranno consegnati nuovi kit per nuove raccolte porta a porta, e così a partire dal 2022 cesseranno le raccolte stradali di vetro e plastica, le raccolte ai centri di raccolta e in questa categoria altre raccolte tutti quegli altri servizi che sono a disposizione, diciamo sono personalizzabili da parte dell'utenza, sia domestiche che non domestiche, quindi diciamo richieste puntuali che non vengono effettuate a tappeto su tutte le utenze. Pensiamo ad esempio alla raccolta degli ingombranti. Poi i servizi di spazzamento e lavaggio delle strade, i servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti e anche la valorizzazione delle frazioni differenziate sia nei consorzi che a libero mercato, e ovviamente poi questa valorizzazione dei rifiuti viene messa a sconto del piano economico finanziario. E infine una parte importante che potrebbe passare diciamo in secondo piano perché non ci sono camion, però l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti significa il call center, gli sportelli, tutte le richieste che le utenze ci fanno. Voi lo sapete, con la tariffa corrispettiva il bidone grigio, quello dell'indifferenziato, è il contatore. Quindi ogni qualvolta che un'utenza apre il contratto o chiude il contratto c'è tutta una serie di movimentazioni fisiche che generano dei costi, anche per utenze non domestiche che tarano i loro contenitori, sia delle indifferenziate che delle differenziate, in base alla produzione dei loro rifiuti, e questo ovviamente genera tutta una logistica a sé. Questo un po' per riassumere i servizi all'interno del piano economico finanziario, sono stato velocissimo nella relazione, sono riportato in maniera molto dettagliata, e qui abbiamo riportato quello che è il piano economico finanziario definito da Ateresia, che è stato approvato e che è stato deliberato nel Consiglio d'ambito. Questa è diciamo, la parte finale della pellice che ha Ateresi da prova, dove, come vi dicevo prima, sono riportati quei parametri percentuali che determinano la variazione del PEF da un anno all'altro. La prima riga, ve lo dicevo prima, l'1,7%, è un aumento, diciamo, programmato da parte di Arena, che viene abbassato di questo recupero di produttività di questo 0,10%, che anche questo è un valore definito da Aters. E quindi l'1,7 meno 0,10 fa 1,6, sommato il 0,56 per i maggiori costi per la gestione delle raccolte Covid, si arriva al 2,16%. Ma 2,16% rispetto a che cosa? A marzo ARERA ha pubblicato un chiarimento sul fatto che i comuni che nel 2020 si erano avvalsi della facoltà del decreto curitale di approvare le tariffe 2019 anche per il 2020, come hanno fatto tutti i comuni del bacino di Anima, il termine di riferimento non è il PEF 2020, ma è il PEF 2019 al lordo di quelle altre entrate definite dall'ente territorialmente competente, in quel caso Atersi, nel caso specifico il premio Comuni Virtuosi. Quindi il termine di riferimento è 13.411.796 euro, che è dato dalla somma tra il PEF 19 di 12.816 e il premio Comuni Virtuosi. A questo bisogna sommare quindi un aumento del 2,16% e si arriva ai 13.701.000. Questi 13.701.000 vengono a loro volta decurtati di quelle entrate tariffarie che la stessa Atersi ha di sua competenza, che definisce lei, tra le quali anche il premio Comuni Virtuosi per l'anno 2021, e quindi si arriva al piano economico-finanziario approvato, che è di 12.679.523 euro. Da questo importo, nella slide successiva, anzi dopo, in questa slide era giusto un attimo per contestualizzare ancora di più questi numeri, abbiamo preso come termine di riferimento 2014. 2014 la tariffa puntuale ancora non era a regime nel comune di Novi, nel comune di Soliera. Il primo anno è stato il 2015, Carpi è entrato con questa modalità nel 2016, e in questa tabella, che è ricordata anche in dettaglio nella relazione, si voleva far vedere quali sono i risultati in termini ambientali, prima di tutto, che sono stati ottenuti in questi 7-8 anni, senza voler guardare soltanto la percentuale di raccolta differenziata, che comunque da 66 passa all'86. Come vedete, i chilogrammi d'abitante della raccolta indifferenziata passano da 161 a 61, e le raccolte differenziate invece, chilogrammo ad abitante, da 317 a 400. Quindi vuol dire che un abitante mediamente produce all'anno 462 chili di rifiuti. Se siamo in una famiglia di due, il conto è presto fatto, sono più di 900. Altri dati, ma che non vi dettaglio tutti per non essere, come posso dire, per essere tedioso, ad esempio i rifiuti conferiti direttamente in discarica, ecco, questo è un parametro che viene preso in considerazione nella valutazione delle performance ambientali. Nel 2014 era il 6%, nel 2020 l'1,1%, che significa 5,3 kg ad abitante. Per darvi un'idea di come sono messi i nostri vicini, nell'Emilia-Romagna nel 2020 la media dei rifiuti che venivano conferiti direttamente in discarica era il doppio, era il 2,79%. E poi nel prospetto in basso abbiamo messo anche, dopo i dati ambientali, un confronto sui dati di costo con dal report ISPRA del 2020, che è fatto sui dati 19, quindi stiamo confrontando i dati di costo del 2021 con i dati di costo di 2 anni prima di altri comuni. La media regionale è 175, la media regionale dei comuni a tariffazione puntuale è 182, Terre d'Argine, quindi anche il comune di Novi di Modena, è 138 euro ad abitante. Quello che volevo dire prima, mi ero dimenticato di questa slide, anche qui abbiamo confrontato col PEF 2019 degli altri gestori raggruppati per provincia, quello di Terre d'Argine, sia del 20 che del 21, confrontati sempre col 19. Quindi vedete che a livello regionale sia in termini di performance a livello ambientale che in termini di costo, siamo tra i più bassi in termini di costo e tra i migliori in termini di performance ambientale. Dal BEF di 12.679.000 arriviamo all'articolazione tarifaria, quindi le tariffe unitarie non vengono calcolate a partire da 12.679.000, ci sono altre partite che intervengono, fondo sisma, stimato per il 2021 di 150.000 euro, quindi consegno negativo, perché non lo si chiede agli utenti, ma lo si riceve da Atresir a valle di una successiva rendicontazione. Poi consegno positivo, le riduzioni per i conferimenti autonomi nei centri di raccolta e anche le altre riduzioni, per ad esempio pannolini lavabili o altro, che è stato prima riportato nel regolamento. Questo è segno positivo, cioè lo si chiede 50.000 euro in più a tutti gli utenti del bacino di Terre d'Argine per poi a fine anno restituire questi 50.000 euro a quelli che hanno con i vari punti ottenuto l'accesso a questo bonus. E poi due righe di importi cospicui che sono meno 374.000 euro dei termini dei comuni, di cui una quota anche il comune di Novi di Modena, che è la neutralizzazione, diciamo, il neutralizzare il conguaglio fuori Italia che si è generato nel 2020. Ve lo dicevo prima, sono state usate le tariffe 19 che non erano a copertura del PEF 2020 e quindi il conguaglio che si è generato. I comuni avete deciso di non farlo ricadere sugli utenti, ma di coprirlo con le vostre risorse di bilancio. E infine l'ultima riga, 400.000 euro di recupero da elusioni e sanzioni, la modifica regolamentare che prima ha accennato Luca, il super minimo, concorre anche alla formazione di questo valore, proprio per evitare che questo sia richiesto alle altre utenze. Quindi, la somma di queste quote porta a 11.805.000, dalle quali poi vengono definite, per costi fissi e costi variabili, utenze domestiche e non domestiche, le tariffe unitarie. Nelle ultime due slide abbiamo riportato un esempio di calcolo di tariffa sia per l'utenza domestica che in quella successiva per l'utenza non domestica, per far vedere la differenza con le tariffe 19 e anche le tariffe 2020. Come si compone una fattura tipo di un'utenza domestica, una quota fissa legata al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona di servizio. Quindi nel comune di Novi ci sono due zone, zona urbana e zona forese. Ora in questo esempio abbiamo preso la zona standard urbana, quindi una famiglia da tre componenti paga come quota fissa 127,64 euro nel 2021. La quota variabile è legata al numero di mutamenti del contenitore dell'indifferenziato. La quota minima fatturata è legata al numero dei componenti più 1, quindi la famiglia da tre componenti, se fa due vuotamenti, ne paga 3 più 1, 4. Se fa 4 vuotamenti, ne paga 4, se ne fa 5, ne paga 5. Quindi i vuotamenti minimi sono una soglia minima che viene fatturata. Da questo segue che se un'utenza fa i vuotamenti minimi o se ne fa meno, se fa da 1 ai vuotamenti minimi, pagherà 100, quella da 3, 197,57 euro. Nel 2019 e anche nel 2020 erano 186,68 euro, quindi vedete una variazione di 10 euro che è circa il 5,8%. Le stesse percentuali si ritrovano anche per le utenze non domestiche. Le non domestiche, anche qui, quale può essere la fattura tipo di varie tipologie di utenze non domestiche? Le casistiche possono essere praticamente infinite, perché ogni utenza può chiedere dei servizi personalizzati in funzione della propria produzione di rifiuti. Però questo breve ripasso su quali sono le quote principali. Una quota dimensionale legata alla dimensione dell'azienda, del negozio, del ristorante, del bar, quindi una quota in base alla superficie. Non è al metro quadro esatto, ma si ricade all'interno di categorie, quindi se io ho un negozio di 500 metri, ricado all'interno della categoria della terza riga tra i 250 e i 750 metri quadri. Poi c'è una quota fissa legata ai contenitori che l'utenza ci richiede, quindi è una quota fissa ma che varia, in base alla grandezza del contenitore. Più è grande il contenitore, ovviamente, più alta è la quota che si paga. Questo per quanto riguarda i contenitori dell'indifferenziato. Poi, all'interno dello standard, quindi senza ulteriori costi aggiuntivi, ad ogni utenza non domestica è consegnato un 120 litri, come quello di casa, della carta e una pattumiera da 25 litri, quindi che le utenze possono, non domestiche possono utilizzare senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui abbiano bisogno di dimensioni maggiori, di volumetrie maggiori, allora ci sono dei costi aggiuntivi. Ad esempio, un bidone da 240 litri della carta costa 169 euro all'anno. E infine una quota variabile legata al numero di votamenti del contenitore dell'indifferenziato. Qua abbiamo fatto un caso ovviamente di scuola, nel caso in cui un'utenza vuoti 12 volte, quindi una volta al mese, un contenitore da 120 litri le costerà 109 euro, un contenitore da 1100 litri costerà 1007 euro, è proporzionale in base alla volumetria. Quindi come questo è anche un collegamento sulle modifiche del regolamento, cioè già il nostro modello di tariffazione alle utenze prevede che in base alla produzione dei rifiuti ciascuna utenza ha dei costi differenti, proporzionali, diciamo, in larga misura a quello che è il rifiuto prodotto. Così nella riga finale vedete che quattro utenze che avevano dimensioni diverse, che hanno chiesto contenitori diversi, che hanno fatto una produzione di rifiuto diverso, pagano importi diversi. E questo rispetto all'anno precedente, allo stesso caso tipo, anche qui sono variazioni dell'ordine del 5,6%. Quindi questa era una presentazione che adesso tolgo, giusto per fare un breve ripasso su quali sono gli elementi principali che sono rientrati nella definizione del PEF e dell'articolazione tariffaria. Ora Luca avrebbe l'ultima parte sulle riduzioni per utenze domestiche e non domestiche, ma se c'erano domande io vi... se riuscivo rispondevo già adesso.
Solo una domanda. L'aumento medio del 5,6% è molto più alto dell'aumento Instat. Come viene giustificato questo?
Questo deriva dall'articolazione tariffaria del 2019, dove quando il piano economico finanziario è stato approvato da Tresir, a valle del piano economico finanziario era stata rimandata una quota importante di costi che erano stati approvati da Tresir, 800.000 euro, che si era scelto di non chiedere alle utenze nell'anno 2019, ma che si sapeva che poi sarebbero ritornati indietro negli anni successivi. Quindi questo che cosa ha generato? Le tariffe 2019 non erano a copertura del costo integrale del piano economico finanziario approvato. Questo è il motivo per il quale le tariffe quest'anno aumentano di più rispetto all'aumento del PEF.
Grazie.
Allora vi illustro magari la seconda parte, poi se avete domande anche alla fine eventualmente. La seconda è sempre la stessa delibera con cui approviamo le tariffe per il 2021, andiamo a prevedere anche una serie di agevolazioni, come dicevo prima, per utenze domestiche e non domestiche. Allora abbiamo avuto il decreto sostegni bis, che ha previsto uno stanziamento da parte dello Stato di 600 milioni a favore dei comuni per introdurre delle agevolazioni TARIF per le utenze non domestiche che hanno subito o una sospensione dell'attività nell'ultimo anno o comunque delle restrizioni nell'esercizio dell'attività. Allora, lo stesso decreto prevedeva che il Ministero avrebbe dovuto emanare un decreto con la quantificazione degli importi spettanti a ciascun comune, ancora non l'hanno emanato, ci ha anticipato IPEN gli importi spettanti a ciascun comune che per noi ammontano intorno agli 88.000 euro. E poi lo stesso decreto dà la possibilità al comune di intervenire con ulteriori risorse di bilancio comunale per finanziare anche delle altre agevolazioni a favore di utenze domestiche o non domestiche, e il Comune di Nodi ha fatto la scelta di integrare quindi le risorse già messe a disposizione dallo Stato con ulteriori risorse, in particolare ulteriori 15.000 euro per altre agevolazioni utenze non domestiche e 36.600 euro per finanziare invece delle riduzioni a favore delle utenze domestiche. Quindi complessivamente arriviamo intorno ad un importo pari a 140.000 euro, quindi è una manovra sostanzialmente importante. Stavo facendo prima un confronto con l'anno scorso, eravamo intorno ai 67.000 euro, è circa il doppio questa defiscalizzazione qua. Allora ve la illustro brevemente. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, come vi dicevo, lo Stato prevede che siano da agevolare soggetti che hanno avuto la sospensione dell'attività o restrizioni nell'esercizio dell'attività. Allora, abbiamo individuato tre categorie di utenze agevolabili. Allora, le prime categorie l'abbiamo chiamata utenze con limitazioni temporali estese e sono sostanzialmente tutte quelle utenze non domestiche, tutte quelle attività che hanno avuto delle restrizioni dell'esercizio dell'attività a partire da ottobre dell'anno scorso. Ci sono qua dentro i bar, i ristoranti, alberghi, le attività legate alla gestione di impianti sportivi, pasticcerie, gelaterie, tutte quelle attività che dal momento in cui siamo entrati in zona arancione hanno avuto tutta una serie di limitazioni. Questi siamo in grado di individuarli automaticamente, i soggetti aventi diritto all'agevolazione, perché attraverso il codice Ateco, quindi c'è una tabella legata al decreto ristori che ci dà tutti i codici Ateco di queste attività e siamo in grado di riconoscerli automaticamente sostanzialmente. Poi una seconda categoria l'abbiamo chiamata utenze con limitazioni temporali medie e abbiamo inserito in questa categoria tutte quelle attività che hanno avuto delle limitazioni, delle sospensioni, restrizioni, limitazioni nel periodo di zona rossa che abbiamo avuto quest'anno nei mesi di marzo-aprile. Allora rientrano qua tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai generi alimentari, e ci rientrano anche le attività inerenti ai servizi alla persona, quindi parrucchieri, estetisti, e sempre in questa categoria rientra anche l'associazionismo, il mondo delle associazioni. Poi abbiamo introdotto, per ampliare il più possibile la platea dei potenziali beneficiari, tenendo conto delle risorse a disposizione, un'ulteriore categoria. E per questa nuova categoria abbiamo preso spunto a quello che aveva fatto lo Stato con il decreto sostegni, quindi una terza categoria nella quale sono comprese le utenze con riduzione di fatturato. Quindi in questa terza categoria andiamo ad includere tutti i soggetti, tutte le utenze non domestiche che hanno avuto una riduzione di fatturato media mensile 2020 rispetto al 19 di almeno il 30%, poi tutti quei soggetti che hanno avuto sempre una riduzione di fatturato media mensile del 30%, ma prendendo a riferimento un periodo leggermente diverso, quindi si prende a riferimento il periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa è una cosa proprio che ha specificato il decreto sostegni bis. Poi in questa categoria andiamo a ricomprendere anche tutte le attività che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019. Qua il discorso dello Stato è: per queste attività il primo anno di attività, che è sempre quello più penalizzato, era il 19, quindi un confronto con il 20 non sarebbe particolarmente significativo. Cioè paragono il 20, che è l'anno del Covid, con il 19, che era il loro primo anno di attività, e quindi avrebbero rischiato di rimanere escluse. Queste utenze, a differenza di quelle dei punti precedenti, non siamo in grado di riconoscerle d'ufficio automaticamente, e quindi prevediamo che presentino una comunicazione ad AIMAG entro il 15 settembre 2021, nella quale vanno ad attestare i requisiti. Allora, le agevolazioni che andiamo a prevedere sono diverse a seconda delle tre categorie. Per la prima categoria, delle utenze con limitazioni temporali estese, che erano bar, ristoranti, alberghi, queste cose qua, prevediamo una riduzione del 50%, quindi un dimezzamento, della quota fissa e della quota variabile per il 2021. AIMAG ci ha fornito una stima del costo di circa 17-18 mila euro. l'agevolazione sarà riconosciuta a questi soggetti nelle prime due fatture relative al 2021, quindi si trovano sostanzialmente due rate a zero. Come vi dicevo prima, abbiamo previsto per le utenze non domestiche 4 rate annuali, ogni rata circa del 25%. Questi soggetti che hanno 50% di riduzione si vedranno arrivare le prime due rate sostanzialmente azzerate. Per la categoria delle utenze con limitazioni temporali medie, che sono commercio al dettaglio non alimentare, appunto, e servizi alla persona, abbiamo previsto la riduzione del 25% di quota fissa e di quota variabile. Questa sarà riconosciuta nella prima fattura del 2021, quindi analogamente a prima si vedranno arrivare una prima fattura a zero. Per la terza categoria, per la quale non siamo in grado ad oggi di conoscere i potenziali aventi diritto, abbiamo previsto la costituzione di un fondo. L'ammontare di questo fondo è 78.100 euro per il comune di Novi e sarà il fondo ripartito proporzionalmente tra tutti quelli che hanno diritto all'agevolazione fino ad un massimo di agevolazione concedibile di 25% di quota fissa e 25% di quota variabile. Quindi ovviamente a seconda del numero di domande legate alla riduzione del fatturato che ci arrivano, possono esserci due situazioni. O il numero di richieste è basso, quindi tutto il fondo non viene utilizzato, e allora in questo caso prevediamo che l'importo del fondo non utilizzato venga redistribuito proporzionalmente tra le utenze di tutte e tre le categorie, in modo da riuscire a distribuire tutte queste risorse. Proporzionalmente intendo che l'utente con limitazione temporale estesa della prima categoria avrà sempre una riduzione percentuale doppia rispetto a quelli delle due categorie successive. Quindi ad esempio potremmo avere l'ipotesi che quelli con limitazione temporale estesa arrivino a un 90% di riduzione di fissa variabile, quelli con limitazioni temporali medie, quelli con riduzione fatturato arriveranno alla metà, quindi 45% di quota fissa e di quota variabile. Oppure ci può essere anche l'altro caso, quindi il numero di domande per riduzione di fatturato molto alto, il fondo si estingue senza che arriviamo a riconoscere una riduzione del 25% di quota fissa e quota variabile. Allora, in questo caso abbiamo previsto la possibilità dell'amministrazione di intervenire ulteriormente andando ad alimentare nuovamente questo fondo fino a raggiungere un 25% di riduzione di quota fissa e quota variabile anche per questi soggetti. Questo sostanzialmente è quello, il pacchetto di agevolazioni previsto per le utenze non domestiche. Per le utenze domestiche abbiamo previsto sempre due categorie agevolabili. Quindi la prima categoria sono quelle utenze domestiche economicamente svantaggiate che hanno diritto al bonus ARERA per le altre utenze, quindi per acqua, gas, energia elettrica. E per questi soggetti abbiamo previsto per il 2021 l'azzeramento della quota variabile legata agli svuotamenti minimi. Avevamo previsto la stessa agevolazione lo scorso anno nel 2020. Pensiamo però che nel 2021 il numero dei soggetti aventi diritto sia molto superiore, almeno il doppio o il triplo, perché è cambiato il meccanismo per accedere a questo bonus ARERA. Cioè fino allo scorso anno era il soggetto che aveva i requisiti, che doveva fare richiesta al gestore per poter beneficiare del bonus ARERA. Da quest'anno invece è stato introdotto un automatismo tale per cui tutte le volte che un soggetto va a farsi un ISE, se rientra nei requisiti per accedere al bonus ARERA, l'INPS trasmette automaticamente i dati all'ARERA e di conseguenza gli viene riconosciuto l'agevolazione. Quindi il fatto che questa agevolazione diventi sostanzialmente automatica fa pensare che il numero degli aventi diritto aumenti almeno del doppio. Cioè l'utente non si deve più attivare sostanzialmente per richiedere l'agevolazione, ma basta che si faccia fare l'ISE per qualsiasi finalità e se ha diritto all'agevolazione gli viene riconosciuta. L'altra categoria per la quale andiamo a riconoscere delle agevolazioni utenze domestiche sono gli utenti che hanno diritto alle misure di solidarietà alimentare, quindi quelle previste dal sostegno bis, e sostanzialmente misure come i buoni spesa che erano stati fatti lo scorso anno dall'Unione. Quindi tutti i soggetti che presenteranno per il prossimo bando di misure di solidarietà alimentare richiesta avranno diritto anche in questo caso a una riduzione della tariffa. Non siamo in grado qua di conoscere ad oggi quanti saranno gli utenti potenzialmente agevolabili, quindi prevediamo anche in questo caso di costituire un fondo di 11.800 euro da andare a distribuire tra gli aventi diritto, e questo fondo serve per abbattere la quota fissa. Quindi se per chi aveva il bonus avere agiamo sulla quota variabile, per quelli che hanno diritto ad accedere alle misure di solidarietà alimentari prevediamo una riduzione della quota fissa della tariffa. Le due misure non sono alternative, quindi può capitare che lo stesso soggetto si ritrovi ad avere sia la riduzione della quota variabile perché ha diritto al bonus ADERA, sia la riduzione della parte fissa della tariffa perché ha diritto di accedere alle misure di solidarietà alimentare. Complessivamente il costo per questa defiscalizzazione di utenze domestiche è di 36.600 euro. Abbiamo cercato, sempre rispettando la norma che ci fissa dei paletti soprattutto per le non domestiche in termini di soggetti agevolabili, di estenderlo comunque il più possibile e di fare in modo che sia possibile utilizzare tutte le risorse a disposizione attraverso appunto quel fondo che ci dà la possibilità di spalmare tutte le risorse a favore di quelli che ne hanno diritto.
Posso fare una domanda?
Sì.
Allora, volevo chiedere, perché abbiamo parlato di tante cose, tutte molto belle, tutte molto importanti, sia per le imprese che per i cittadini. Queste comunicazioni ai cittadini e alle imprese, si è previsto anche che il comune o AIMAG faccia comunicazioni alle imprese o ai cittadini, perché l'ISEE non è automatico che uno lo vada a fare, però io penso che sia necessario anche una comunicazione da parte del comune a tutti i cittadini, che per avere questa defiscalizzazione automatico che richieda l'ISEE, e dopo la domanda parte da sola. Allo stesso tempo alle imprese è necessario che gli venga comunicato che devono fare le domande ad AIMAG, perciò credo che sarebbe la cosa importante una lettera, e non sempre il solito comunicato online o pubblicato sul sito, ma una lettera alle imprese dove è necessario con tempi e modi di dire c'è una defiscalizzazione e un fondo da parte di, perciò potete fare domanda tramite il vostro commercialista. Avete previsto questa possibilità di fare comunicazione sia alle imprese che ai cittadini? Grazie.
Sì, magari Luca, io sono prima per AIMAG, anche se come dicevo prima il mio ruolo è limitato, però vi posso dire che siamo in contatto con delle, ad esempio, associazioni di categoria che sicuramente sono uno strumento alle quali molte aziende fanno riferimento per poter dare poi questa notizia. È un aspetto da definire, quello della comunicazione. In particolar modo aggiungo solo che noi, gestendo anche altri servizi regolati come l'idrico e l'elettrico, nel quale il bonus sociale di ARERA è intervenuto già da anni, noi l'anno scorso ad esempio abbiamo erogato il bonus sociale in automatico alle utenze senza che queste ci dovessero fare alcuna richiesta, proprio perché avevamo avuto modo di avere i dati dagli altri servizi regolati che sempre AIMAG gestisce, e quindi in maniera proattiva riconoscerlo senza aspettare che l'utenza ce lo riconoscesse. Quindi abbiamo fatto l'anno scorso, sicuramente verrà fatto anche quest'anno, e poi sugli aspetti delle non domestiche questo è sicuramente un aspetto di cui tenere conto.
Grazie.
Aggiungo una cosa adesso, in previsione appunto del cambio della raccolta differenziata. Abbiamo una conferenza stampa a inizio di luglio, dove vengono presentate tutte le nuove modalità, dove sono presenti appunto i sindaci e gli assessori dei quattro comuni. Abbiamo parlato anche appunto con ARAM nei giorni precedenti di integrare la comunicazione che viene fatta solitamente quando si invia la tariffa con tutte le nuove modalità, quindi ad ogni utente verrà comunicata personalmente le nuove modalità di raccolta. Visto che comunque ce ne anticiperanno, vediamo insomma magari di inserire anche queste nuove modalità di richiesta degli sgravi, se non è già stata prevista, ma credo che abbiano un quadro generale della questione già definito per quanto riguarda la comunicazione, ma insomma, parlavo anche al Gilli, insomma, l'altro gruppo. Di IMAG, e nel prossimo incontro lo faccio presente, prendo appunto di quanto ha detto il consigliere Ferrari, in modo che questa modalità appunto di comunicazione a persona venga applicata anche per questo aspetto.
Ha alzato la mano Giorgia Rossi, prego.
Esatto. Sì, grazie. Non solo una precisazione, perché forse sono persa io quando si diceva che si è previsto un disincentivo per i conferimenti in proprio, per cui si valuta se è stato fatto almeno uno svuotamento all'anno. Chiedevo se lo svuotamento riguarda il singolo tipo di rifiuto, non so, plastica, ammettendo che io sia persona particolarmente virtuosa, perché ho un'etica mia personale e quindi evidentemente faccio una piccola quantità di rifiuti, può essere. Ad esempio, in casa mia non si utilizzano bottiglie di plastica, ma solo esclusivamente di vetro. Non si utilizzano contenitori di yogurt in plastica, ma solo esclusivamente in carta.
Scusi se interrompo, ma è giusto per togliere il fraintendimento, ci si riferisce solo al rifiuto indifferenziato e non al termine un anno, ma si guardano i 2 anni precedenti. Quindi ben venga chi produce poca plastica, assolutamente. La modifica regolamentare, che prima ha descritto Luca dettagliatamente, la verifica verrà fatta se un'utenza non ha effettuato vuotamenti del contenitore dell'indifferenziato nei 24 mesi precedenti, quindi anche qualcuno che produce poco
24,
comunque.
scusa.
Come?
No, scusi, allora avevo frainteso io. Avevo inteso in un anno almeno, però si fa riferimento ai 24 precedenti.
Ai 24 mesi precedenti e a solo alla frazione del rifiuto indifferenziato.
Va bene, grazie per la precisazione, grazie.
Faccio una piccola integrazione alla richiesta di Marco. Considera questo il percorso che ci ha portato a stabilire questo metodo di applicazione delle agevolazioni. Ha avuto un suo percorso abbastanza complicato, perché abbiamo dovuto fare man mano delle ipotesi e chiedere ad IMAC le simulazioni sui dati che potevano. Su cui poteva essere applicato. In più abbiamo nei diversi comuni una tipologia di quantità e tipologie di imprese diverse. Quindi prima di arrivare a quello che era l'obiettivo, cioè di dare un unico metodo a tutti i comuni, il percorso è stato abbastanza complicato, abbiamo dovuto chiedere più volte ad IMAC simulazioni e conteggi. Quindi quello a cui stasera, quello che ti è stato presentato stasera è abbastanza recente come risultato. In più c'è anche tutto l'aspetto sul domestico, che anche quello diciamo, abbiamo voluto potenziarlo rispetto al passato, quindi in parte si potenzia automaticamente perché giustamente come dici tu, va comunque detto, però chiunque chiede un ISE va nel database di quelli che possono avere il diritto. In più abbiamo voluto aumentare ulteriormente, e qui non potevamo farci nulla perché il sistema prevedeva per forza che fosse automatico, perché così funziona. Allora abbiamo introdotto la categoria di quelli che avranno diritto al bonus alimentare, e quindi sono tutti step che sono stati realizzati man mano fino a, credo, una settimana fa o pochi giorni fa, quando i sindaci hanno già presentato, direi, alle associazioni questo meccanismo, ed è recentissimo. Chiaramente anche sulla base della tua sollecitazione dopo lavoreremo sulla comunicazione, chiaramente dopo l'approvazione in consiglio, ecco, questo è il passaggio obbligatorio.
Un'altra precisazione riguardo agli svuotamenti minimi, è importante questo passaggio da inserire, perché è uno strumento che è volto a disincentivare l'abbandono dei rifiuti. L'altra sera nell'incontro pubblico promosso da IMAG, dove erano presenti appunto il presidente, il direttore e appunto anche altro personale di IMAG, hanno illustrato come è vero che ogni utente, come diceva appunto Filippo all'inizio, è arrivato a produrre un volume di 60 kg di indifferenziato, che insomma è un ottimo risultato. Però di questi 60 kg, 10 kg sono legati all'abbandono nell'ambiente dei sia quelli di grandi dimensioni che anche quelli minimi, e quindi va da sé che chi non effettua svuotamenti minimi, visto che comunque la percentuale è almeno di 60 kg pro capite, abbandona i rifiuti nell'ambiente. Quindi le due questioni sono strettamente legate. Perciò inserire una norma di questo genere dovrebbe contestualmente anche ridurre il volume dei rifiuti abbandonati nell'ambiente, perché non è questione di disattenzione o di maleducazione o di inciviltà, è proprio questione che le persone, per non pagare la tariffa dei rifiuti, li abbandonano nell'ambiente, senza tener conto che almeno un vuotamento è stato. Allora, visto che c'è stata un'analisi di questi mancati svuotamenti, sono veramente parecchi, anche solo il fatto che almeno uno venga effettuato comporta immediatamente un beneficio per l'ambiente di notevole importanza, proprio perché viene ridotto questo quantitativo, che è veramente, insomma, ragguardevole, cioè 10 kg pro capite di rifiuti abbandonati sono una quantità importante.
Non so se ci sono altre domande, chiarimenti, interventi. Direi comunque che i due punti sono stati analizzati anche molto nello specifico, nel dettaglio, quindi ringrazio anche Filippo e Luca per proprio la chiarezza, perché comunque sono delle modifiche, sono dei documenti che non è poi così semplice da capire, ecco, nel giro di un solo incontro. Grazie.
Ho visto che c'è una domanda di
Giorgia, sì.
Forse è stato detto prima, sono state dette talmente tante cose, ho preso punti, ma forse mi sono persa. Mi riallaccio alla domanda che faceva prima Marco Ferrari, quando parlava dell'aumento di Atesir, e quindi che nel 2018 c'era stato quegli 800.000 euro che erano un aumento che non si era applicato, e che quindi adesso è un aumento che dobbiamo subire, dico, passatemi il termine, subire per andare a recuperare quel blocco che c'è stato. Chiedo se questo verrà fissato, comunque tenuto questo aumento del 5, qualcosa per un periodo determinato, e quindi la rivalutazione avverrà tra quanto, se c'è questa, se c'è già una previsione e una valutazione anche per il futuro, cioè ogni quanto probabilmente verrà riproposto.
Certo. Allora, aggiungo solo una precisazione. È stato nel patch 2019 che una quota di costi che erano stati approvati si è scelto consapevolmente di non richiedere agli utenti nel 2019, quindi questo si sapeva che sarebbero ritornati in pianta stabile questi costi, perché i costi che si generano nella gestione dei rifiuti sono costi che come trend hanno un trend in crescita, non in calo. Questo non dipende esclusivamente dall'Ucraina, faccio un discorso un pochino più ampio, nel senso che IMAG, come tutti gli altri gestori, si ritrova a operare in un settore davvero molto complicato, dove ci sono dinamiche di mercato che hanno una profonda influenza sui costi che vengono sostenuti. Non voglio dilungarmi troppo, ma è per dare qualche elemento. Faccio ad esempio il caso dei costi di trattamento e anche smaltimento, sia delle differenziate che anche delle indifferenziate, che poco, ma soprattutto delle differenziate. Nel corso degli ultimi anni ci sono stati degli aumenti presso impianti terzi, non impianti di ARMEC, che hanno determinato un aumento dei costi. Questo perché nel contesto globale, purtroppo, una parte del mondo ha smesso di prendere rifiuti della parte occidentale nella quale noi ci troviamo, e quindi c'è stato, lo dico in soldoni, un intasamento degli impianti esistenti, che quindi hanno incrementato le tariffe di accesso proprio perché erano in pochi e l'offerta era poca e la domanda era tanta. Questo è stato ad esempio uno dei motivi che ha determinato l'aumento dei costi. La valutazione dell'incremento tariffario avviene di anno in anno. Quindi, adesso, di anno in anno col Covid siamo un po' sfasati, nel senso che il piano economico finanziario 2021, se non ci fosse stato il Covid, doveva essere approvato a dicembre 2020. Quindi, ora, i tempi di Atresir ancora non li conosciamo, ma verosimilmente verso questo autunno, inizio inverno, ci saranno le valutazioni per il PEF 2022 e sulla base dei servizi, i nuovi servizi implementati, di quella che sarà la situazione che Atresir vedrà osservando i dati di conto di IMAG, lì ci sarà la valutazione di eventuali o meno incrementi tariffari.
Grazie.
Okay, se non ci sono altre domande o chiarimenti, direi di a questo punto di chiudere la seduta. Ringrazio ancora Filippo e Luca per il tempo e le spiegazioni, e ringrazio tutti i consiglieri, sia i componenti effettivi che quelli che sono rimasti per seguire la commissione, e ci vediamo in consiglio. Allora, chiudo la commissione alle ore 20:20, la seconda commissione termina.